iniziamo questo momento di grazia che è l'adorazione, proprio questo momento di preghiera insieme. Essendo stato ieri, almeno per tutta la Chiesa Ambrosiana, io sono un prete, sacerdote della diocesi ambrosiana, essendo stata ieri la memoria del Beato Paolo VI e cogliendo l'occasione della sua prossima canonizzazione, è nel mese di ottobre, stasera ci accompagnerà, quindi aiutandoci nell'adorazione, ci accompagnerà appunto Paolo VI, evidenziando alcuni tratti fondamentali dell'Eucaristia, di questo grande sacramento, perché davvero è inesauribile, e alcuni però, alcuni tratti fondamentali. Cominceremo un po' come schema, così ci aiuterà anche nella preghiera, un momento che viene evidenziato appunto da Paolo VI sull'Eucaristia, un suo commento, poi avremo alcune preghiere litaniche, come litanie, e poi un momento di silenzio e iniziamo poi un altro momento, saranno tutti così, tutti i momenti che caratterizzano questo davvero un grande nucleo di preghiera, questo momento, espressione proprio della nostra preghiera. Cominceremo dall'Eucaristia come appunto uno dei grandi aspetti, mistero della fede. Lo diciamo anzi subito dopo la consacrazione, quando il sacerdote consacra il pane e il vino che diventano il corpo e il sangue del Signore Gesù, il mistero della fede. E ascoltiamo allora che cosa il 24 maggio del 67 Paolo VI, quindi era già sul soglio pontificio da qualche annetto, cosa Paolo VI ci dice sull'Eucaristia come mistero della fede. Si direbbe che la Chiesa ritorna il Giovedì Santo per rendersi conto in modo nuovo e riflesso di quanto da quel giorno doloroso e fortunato le venne in perpetua e vivente eredità. Ella, la Chiesa, ancora ne vive. Bisogna ripensarlo quel giorno, bisogna riviverlo, bisogna imprimere la sua memoria, la sua inesauribile efficacia su tutti i giorni della nostra vita mortale, perché quello è un giorno di comunione con la vita immortale. A chi sta con la Chiesa tutto questo è ben noto, ma avviene che nello sforzo rievocatore e celebrativo di questa verità, ogni spirito attento ne avverte la singolarità, l'enormità anzi. Ci è presentato qualcosa di assolutamente straordinario, se fosse sempre così, la coscienza nostra nel partecipare alla celebrazione eucaristica. Quindi ci è presentato qualcosa di assolutamente straordinario che eccede ogni misura naturale e concettuale alla quale siamo abituati. Come mai è possibile questo complesso di fatti che con un termine solo chiamiamo Eucaristia e che non sono conformi alle leggi della materia, del tempo, del potere umano e mettono tra noi, per noi, in atto sacrificale, sotto forma di alimento, quel Gesù del Vangelo, o in cielo nella gloria del Padre, ma com'è possibile tutto questo? Questo, e continua Paolo VI, questo è un parlare duro, e chi lo può intendere? Ed ecco allora che ancora una volta, forse la volta decisiva, la fede appare nel suo carattere di condizione indispensabile per entrare nella sfera superiore di tali verità, altrimenti inaccessibili alla nostra naturale comprensione. È la fede, come sappiamo, una forma nuova di conoscenza, una conoscenza fondata non già sull'evidenza, ma sulla testimonianza di chi merita di essere creduto. Questo occorrerebbe sottolinearlo, perché è davvero un grande, anche per questo Paolo VI. Una conoscenza fondata non sull'evidenza, ma sulla testimonianza di chi ci vuole bene, di chi ci ama, di chi merita di essere creduto. E quando si tratta della fede religiosa di cui stiamo parlando, ancor più di una forma nuova di conoscenza, si tratta di una forza nuova, di una luce intellettuale nuova, intellettiva nuova, di una capacità di credere che soltanto la grazia di Dio, lo Spirito Santo, può in noi generare. Donde una volta di più noi vediamo quale necessità abbiamo della fede e quale fortuna sia quella di possederla. Pensate, ripensate, e continua lui, anzi conclude questo commento, pensate, ripensate, meditate queste sante cose, adorate, amate e godete l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il commento sul mistero della fede che Paolo VI ci suggerisce. Quindi diventa necessario, vedete come Maria, la donna eucaristica, pian piano ci aiuta a cogliere questa continuità. Il Signore che ci salva, ci nutre, ci custodisce, e Maria che lo accoglie, che risponde pienamente di conseguenza, che risponde fedelmente per tutta la sua esistenza. Quindi il primo tratto determinante, l'Eucaristia come mistero della fede. Dopo questo commento di Paolo VI vediamo alcune preghiere litaniche. E insieme possiamo dire, ma magari io lo dico e lo si risponde, noi ti adoriamo. Gesù vivente nell'Eucaristia, noi ti adoriamo. Gesù nostro Salvatore, noi ti adoriamo. Gesù ostia eucaristica, noi ti adoriamo. Gesù ostia di propiziazione, noi ti adoriamo. Gesù nostro mediatore, noi ti adoriamo. Gesù nostro maestro, noi ti adoriamo. Gesù nostro pastore, noi ti adoriamo. Gesù nostra vita, noi ti adoriamo. Gesù nostro fratello e amico, noi ti adoriamo. Gesù nostra guida, noi ti adoriamo. Gesù nostro medico e ospite, noi ti adoriamo. Gesù nostro cibo, luce, pace, noi ti adoriamo. Gesù nostro bene e nostro modello, Gesù, noi ti adoriamo. Ecco, adesso facciamo qualche minuto di silenzio, qualche attimo di silenzio, proprio per sottolineare questa caratteristica fondamentale dell'Eucaristia come mistero della fede. E allora, quando ascoltiamo, anche nella celebrazione, nel momento della consacrazione, il sacerdote che consacra il pane che diventa corpo del Signore Gesù e il vino sangue del Signore Gesù, c'è il mistero della fede. Ecco, è proprio questa attenzione. Ecco, adesso un attimo di silenzio. Thank you. ascolteremo in questo secondo momento un'altra caratteristica estremamente fondamentale. Quindi in questo secondo momento della nostra preghiera di adorazione, e sempre aiutati dal Beato Paolo VI, cosa un po' più avanti, l'anno dopo, l'11 aprile del 68, che cosa ci suggerisce Paolo VI sull'Eucaristia, riprendendo un'altra grande caratteristica? Se la prima era l'Eucaristia, mistero della fede, la seconda caratteristica fondamentale che ci viene suggerita è l'Eucaristia come dono d'amore. Sentiamo il commento di Paolo VI. Prima della festa di Pasqua, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Dice Paolo VI, fino alla fine, che cosa significa? Fino alla fine della vita temporale. Ciò indica che siamo in una veglia cosciente, precedente la tragedia della passione, cioè in quell'ora testamentaria in cui tutto si conclude con accenni e con gesti di suprema sincerità. Il cuore rivela le sue più profonde riserve nella semplice solennità delle estreme conseguenze, confidenze anche. E continua Paolo VI, ovvero, quindi, significa che fino alla fine di ogni concepibile misura, fino all'eccesso, fino all'inverosimile limite a cui soltanto il cuore di Cristo poteva arrivare, fino a dare se stesso con la totalità che il vero amore esige e con l'effusione che soltanto un amore può concepire e può attuare. Qualunque sia l'interpretazione che daremo a questa superlativa espressione, ricorderemo che essa pone in chiave dell'ultima veglia di Cristo l'amore che nelle stesse parole di Lui sale alla vetta della sua misura. Perché aveva detto appunto prima, qualche capitolo prima, nessuno ha un amore più grande di questo, di uno che dia la vita per i suoi amici. Quindi amare significa dare. Dare significa amare, dare tutto, dare la vita. Ecco la linea vera dell'amore, ecco il suo termine. Sono parole centellinate, occorrerebbe davvero tenerle un po' in mente. Amare, io lo ripeto adesso, significa dare. Dare significa amare. Dare tutto, dare la vita, ecco la linea vera dell'amore, ecco il suo termine. San Paolo, poi un po' più avanti, esclama, egli mi amò e diede se stesso per me. E così diceva San Paolo nel Nuovo Testamento, egli mi amò e di se stesso per me. Siamo inseguiti da questo ineffabile, da questo irrefrenabile amore. Siamo così conosciuti, ricordati, assediati da questo potente e silenzioso amore, che non ci dà tregua, che vuole a noi comunicarsi, che vuole da noi essere compreso, ricevuto e ricambiato. Anche questo bisognerebbe davvero sottolinearlo. Siamo inseguiti da questo ineffabile, irrefrenabile amore. Siamo così conosciuti, non sono messi a caso appunto, conosciuti, amati, ricordati, assediati da questo potente e silenzioso amore, che non ci dà tregua, che vuole a noi comunicarsi, che vuole da noi essere compreso, ricevuto, ricambiato. Tutto il cristianesimo è qui, ci dice Paolo VI. Il cristianesimo è comunione alla vita divina in Cristo con la nostra. Quindi sono un tutt'uno, si integrano. Il cristianesimo è appropriazione di Dio, e Dio è carità, è amore. Ecco quello che ci suggerisce appunto come l'Eucaristia, come dono d'amore. Adesso facciamo davvero ancora qualche preghiera litanica che ci aiuta poi a rimanere in questo clima che coglie come l'Eucaristia è mistero della fede, ma anche dono d'amore. Poi vedremo un'altra caratteristica fondamentale. Ma questo è il terzo momento. Adesso vedremo, vediamo poi queste preghiere litaniche che ci aiutano a cogliere e a gustare sempre più lo stare con il Signore Gesù. Cuore di Gesù, Tempio Santo di Dio, noi ti amiamo. Cuore di Gesù, infinito nella tua maestà, noi ti amiamo. Cuore di Gesù, tabernacolo dell'Altissimo, noi ti adoriamo. Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di amore, noi ti amiamo. Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori, noi ti amiamo. Cuore di Gesù, paziente e misericordioso, noi ti amiamo. Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità, noi ti amiamo. Cuore di Gesù, immolato per i nostri peccati, noi ti amiamo. Cuore di Gesù, fatto obbediente fino alla morte, noi ti amiamo. Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione, noi ti amiamo. Cuore di Gesù, nostra vita e nostra risurrezione, noi ti amiamo. Cuore di Gesù, nostra pace e nostra riconciliazione, noi ti amiamo. Discendi su di noi, o Signore Gesù, perché il precetto dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo sia da noi vissuto con grande generosità e dedizione. Ecco, adesso facciamo un attimo ancora questo un momento di davvero di preghiera silenziosa, dove siamo proprio davanti noi e il Signore Gesù. Io in mente spesso riprendo anche personalmente il curato d'Ars, che vede una persona così semplice in fondo alla chiesa, quando c'è l'adorazione e non dice niente. Dopo un po' va là e gli dice: scusi, ha bisogno di qualcosa, perché è qua in fondo? E lui dice proprio: io lo guardo e lui mi guarda. E questo, è questa intimità, questa comunicazione, questo linguaggio così intenso. Ecco, adesso facciamo un momento ancora di silenzio, proprio per questa comunicazione silenziosa tra noi e il Signore Gesù, il Dio della vita. sentiremo ora, in questo terzo momento della nostra catechesi, nella nostra preghiera di adorazione, e sempre aiutati dal Beato Paolo VI, cosa il 28 marzo del 65 ci suggerisce sull'Eucaristia, viene suggerito a noi sull'Eucaristia come il pane del cielo. In questa occasione però ascolteremo prima che cosa il brano del Vangelo ci suggerisce e il commento poi di Paolo VI su questo, per gustarlo sempre meglio. Quindi vedi come questo itinerario, ma estremamente intenso e grande, quello sull'Eucaristia, è il mistero appunto della fede, dove inizia proprio un mistero della fede, l'Eucaristia come dono d'amore, adesso l'Eucaristia, il pane del cielo. Ma prima ascolteremo appunto del pane del cielo per gustarlo sempre meglio, questo cibo divino. Ascolteremo che cosa dal Vangelo di San Giovanni ci viene suggerito. Giovanni capitolo 6, per l'esaltezza. Dice, in quel tempo Gesù disse alla folla dei giudei, io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro, come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse, in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha amato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo e il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Ecco, questo è il Vangelo che pian piano ci aiuta a cogliere, a comprendere, a gustare sempre più questa caratteristica fondamentale dell'Eucaristia come il pane del cielo. Sentiamo che cosa il Beato Paolo VI ci suggerisce a riguardo, riprendendo questo brano del Vangelo. Io sono il pane. Gesù dice di farsi nostro cibo e alimento. Non è una cosa paradossale. No, affatto. Noi dobbiamo nutrirci di Lui per osservare i Suoi precetti e per essere ossequienti al disegno di potenza, di bontà, di misericordia, da Lui svelatoci in questa pagina del Vangelo. Cristo è il pane della vita. Cristo è colui che viene a saziare le nostre reali attese, le nostre vere necessità. Ne consegue che noi dovremmo fare, in un certo senso, l'inventario di tali necessità. Che cosa ci è indispensabile? Dovremmo davvero dircelo, Questa è NDR, nota del redattore, cioè io. Che cosa davvero ci è indispensabile? Dovremmo davvero chiedercelo. E anche questo richiederebbe qualche momento di confronto tra noi e il Signore, sì, confronto in questo linguaggio comunicativo di silenzio. Sembra quasi paradossale, ho ascoltato il silenzio. Ma com'è vero? Quindi che cosa ci è indispensabile? Senza dubbio il pane materiale per vivere, per percorrere l'avventura della vita. Ma la gradualità dei bisogni, quella che corrisponde alla gerarchia dei valori, continua Paolo VI a dire, dice, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato. Ora, proprio nel Vangelo, il Signore ha dimostrato la sua onnipotenza per soddisfare anche le istanze economiche e temporali del nostro corso terreno. Tuttavia, Egli, ciò che ha disposto per dare poi la lezione che intendeva condurre ai suoi uditori, nel definire Gesù stesso come alimento insostituibile per l'umanità. Quindi, la moltiplicazione dei pani, che inizia questo capitolo, il capitolo 6, ha questa attenzione che il Signore rivela per le istanze, tra virgolette, economiche e temporali, riprendendo il commento di Paolo VI. Ma è un segno di qualcosa di più grande. Infatti il capitolo 6 va avanti, inizia con la moltiplicazione dei pani, poi va avanti e abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo, sempre nel capitolo 6. Continua Paolo VI. Tutto quanto noi desideriamo di più alto, di definitivo, di supremo, e possiamo dirlo con una parola sola, di vittorioso sulla morte, sulla nostra caducità, debolezza, insufficienza, Gesù lo individua e lo pone come il reale completamento, come la piena soddisfazione della nostra esistenza. Gesù viene incontro alla nostra attesa spirituale di essere alimentati misteriosamente dalla sua presenza, dalla sua persona, dalla sua parola e da questa sua capacità di comunicare e di moltiplicarsi per venire a contatto con tutti noi, con tutte le nostre anime. Pensate, continua Paolo VI, pensate al cibo dell'anima vostra. Cercate di desiderare Cristo per avere fame di Lui, di conseguire l'unione con Lui e di capire che senza di Lui non possiamo vivere. Anche questo, soprattutto nel nostro contesto contemporaneo, dovrebbe davvero aiutare tutti noi credenti, tutti noi cristiani, capire che senza di Lui non possiamo vivere, di comprendere invece che con Lui siamo in grado di avere la vita che non muore, la vita che non fallisce, la vita senza la quale noi non potremmo essere né realmente vivi né completamente beati. È proprio così. Anche qui NDR, nota del redattore, in questo caso io. Nella celebrazione dei funerali cristiani, nella celebrazione quindi delle esequie nell'Eucaristia, col rito cristiano credente, vi è l'orazione iniziale all'inizio dell'Eucaristia che dice così: mentre agli occhi del mondo la morte è una sciagura misteriosa e senza rimedio, la parola di, anche qui non esce da caso, la parola di Dio continua, la parola di Dio rianima la nostra fiducia e ci rasserena, che non vuol dire che toglie la fatica e la sofferenza, che sono dell'umano, ma ci dice guarda che non termina tutto così, quindi senza la quale noi non potremo essere né realmente vivi né completamente beati. E continua Gesù, io sono il pane del cielo, io sono il pane della vita, e lo commenta così Paolo VI, sono venuto, il Signore è venuto a dare l'alimento per la vita del mondo, questa è la lezione che il Signore ci imparte nel suo Vangelo. Che bello, è proprio così. È davvero un grande credente ricco di spiritualità, il Beato Paolo VI. Ricco di spiritualità cristiana, mariana ed eucaristica. E continuiamo questo momento di adorazione, lo continuiamo con alcune preghiere litaniche che vengono davvero, io le ridico e dico anche la risposta, ma pian piano deve riecheggiare in ognuno di noi, proprio per gustare lo stare con il Signore Gesù, Gesù, frumento che nutri gli eletti, noi ti lodiamo e ti benediciamo. Gesù, calice di benedizione, noi ti lodiamo e ti benediciamo. Gesù, manna nascosta e mensa purissima, noi ti lodiamo e ti benediciamo. Gesù, cibo degli angeli, noi ti lodiamo e ti benediciamo. Gesù, sacramento venerabile, noi ti lodiamo e ti benediciamo. Gesù, sacramento perenne, noi ti adoriamo. Gesù, oblazione pura, noi ti adoriamo. Gesù, ostia santa, noi ti adoriamo. Gesù, sacrosanto mistero, noi ti adoriamo. Gesù, convito durissimo e dolcissimo, noi ti adoriamo. Memoriale dell'amore di Dio, noi ti adoriamo. Gesù, medicina che ci rende immortali, noi ti adoriamo. Gesù, ristoro delle anime sante, noi ti adoriamo. Gesù, viatico per chi muore nel Signore, noi ti adoriamo. Gesù, pegno della gloria futura, noi ti adoriamo. Chiediamo al Signore che tutti noi battezzati ci accostiamo alla mensa eucaristica con fede viva e con ardente amore, e perché ci rendiamo convinti che non possiamo essere veri discepoli del Signore Gesù senza ricevere frequentemente il pane di vita. Aiutaci, oh Signore, a comprendere che non sia mai vanificato il desiderio tuo di saziare la nostra fame di spirito, la nostra fame dello spirito, di dare alla nostra vita quel completamento che lui stesso, che tu stesso soltanto possiedi ed elargisci. Perché sappiamo davvero avvalerci dell'immensa offerta di bontà, di carità, di potenza, con cui il Signore Gesù vuole che noi viviamo di Lui. Chiediamo anche al Signore che tutti coloro che sono sofferenti, sfiduciati, abbandonati, perché trovino conforto nell'Eucaristia. Ecco, adesso facciamo ancora un attimo di silenzio e rivediamo solo il commento che fa a un'altra caratteristica fondamentale, non tanto, potremmo dire, non tanto tutto il resto, perché proprio mi manca il tempo, ma senz'altro questa attenzione, queste magari anche alcune preghiere che ci possono aiutare prima della benedizione finale. Facciamo un attimo di silenzio. Ecco, in quest'ultimo momento riprenderei una preghiera di Paolo VI, che Paolo VI ci ha suggerito, riprendendo la lettera ai Filippesi. Nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetti 6-7, dice così: a me ha sempre affascinato questa preghiera, anzi, questo inno cristologico, che è la seconda lettera ai Filippesi, dal 6 al 9. Ma comunque la prima parte la riprende lui. E dice la lettera ai Filippesi: Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Ecco, rilegge e formula, ci consegna, ci suggerisce una preghiera da questi versetti. Quindi sottolineando il Dio nascosto, ci dice: Signore Gesù, tu sei la luce vera che illumina ogni uomo, ma nel tabernacolo questa luce non appare. Non si scorge lo splendore del tuo santo volto, che sul Tabor rifulse più del sole. Nell'Eucaristia appari debole come un bambino. Nell'Eucaristia appari come un prigioniero. Nella tua piccola tenda e nelle mani del sacerdote nessuna aureola risplende, nessuna epifania della tua maestà divina, cioè nessuna manifestazione della tua maestà divina. Si direbbe che tu sei meno bello di un fiore di campo, santità senza fine. Solo la fede ha il potere di squarciare la nube che copre il tuo sublime mistero. Solo la mente dell'umile si illumina nell'adorante contemplazione. Solo l'amore giunge là dove la luce della ragione si spegne. Il buio del mistero si vince con la mente splendida per la fede, con il cuore ardente per l'amore. Signore, donaci questa fede. Signore, donaci questo amore. Vedete come pian piano questa preghiera del Dio nascosto. Quindi solo la fede ha il potere di squarciare la nube. Quindi solo questa caratteristica fondamentale. E allora ad ogni invocazione diciamo proprio così, io lo dico a voi pian piano nella mente, lo riprendete: Signore, accresci la nostra fede, perché tutti i credenti vedano nell'Eucaristia il sacramento centrale della vita della Chiesa. Preghiamo, Signore, accresci la nostra fede, perché contempliamo con fede e con amore il mistero eucaristico, di cui la Chiesa continuamente vive e cresce. Preghiamo. Signore, accresci la nostra fede, perché ci ricordiamo sempre di Cristo Signore, con Lui, con moltiplicata e silenziosa presenza eucaristica, si ricorda di ciascuno di noi. Preghiamo, Signore, accresci la nostra fede, perché nelle nostre assemblee si riaccenda e risplenda sempre la memoria del Signore. E le nostre assemblee sono quelle eucaristiche della domenica, in chiesa, ma anche attraverso Radio Mater, ad esempio, ma anche attraverso altri strumenti di comunicazione, che piano piano, perché magari qualcuno non riesce o è impossibilitato. Quindi queste assemblee, che sono variegate, ma in tutti si riaccenda e risplenda la memoria del Signore, che si è donato tutto a noi, si è donato tutto a noi nel mistero eucaristico. Preghiamo, Signore, accresci la nostra fede, perché coloro che hanno lasciato ogni pratica religiosa ritornino a partecipare al sacrificio eucaristico, che è fonte di grazia e di gioia. È proprio così, è fonte di grazia e di gioia, deve diventarlo sempre di più per tutti coloro che partecipano, per tutti i credenti. Questa è la prima modalità di comunicazione, di trasmissione. Trasmetto che l'Eucaristia è fonte di grazia e di gioia. Per questo preghiamo. Signore, accresci la nostra fede. Perché l'attesa di Cristo, Signore, che desidera vederci frequentemente presso il suo altare, davvero, anche qui, desidera vederci frequentemente. Poi, quel frequentemente, giustamente, la Chiesa lo lascia abbastanza libero, almeno una volta alla settimana, ma almeno, quindi è possibile anche di più. Quindi, perché? Perché il Signore desidera, sembra quasi che ci dica, quando è che ti accorgi che ti voglio davvero bene, che voglio stare con te? Quindi, l'attesa di Cristo Signore, che desidera vederci frequentemente presso il suo altare, questa attesa non resti delusa. Per questo preghiamo. Signore, accresci la nostra fede. Ecco, adesso facciamo, prima della benedizione finale di questo momento di adorazione, facciamo ancora qualche attimo di silenzio, perché ci possa aiutare a gustare sempre più questa attenzione necessaria, perché il tempo trascorso dato al Signore non è mai un tempo perduto, anzi, è come una lampadina che illumina la nostra umanità, illumina quello che nella vita terrena, nella vita di ogni giorno dobbiamo fare. Ecco, la lampadina illumina proprio tutta la nostra esistenza. Facciamo adesso un attimo di silenzio. Ecco, nella conclusione concluderei con prima una preghiera ancora di Paolo VI, mi sembrano davvero così intense, ricche di spiritualità eucaristica, mi sembrano così davvero grandi, e concluderei la benedizione prima con una preghiera appunto di Paolo VI. Ancora, come prima abbiamo riletto, il Dio nascosto, adesso prenderei un silenzio che affascina, riprendendolo sempre da Paolo VI, questa è una preghiera sua, e poi alla fine davvero terminiamo con la benedizione eucaristica, con la benedizione proprio che un po' completa questo momento, vedete come è davvero intenso e grande, come Maria è la donna eucaristica e ci dice le caratteristiche che occorre avere: lo stupore, la riconoscenza, l'adorazione, l'umiltà, la disponibilità, la gioia e anche la dimensione sacrificale. Quindi concluderemo con questa, con una preghiera, ma che rilegge e riprende proprio la figura eucaristica e Maria, che è davvero così grande e ci può aiutare e ci accompagna continuamente, proprio perché la preghiera più grande che esprime il Magnificat è riprende, rilegge con stupore, con riconoscenza, tutte le grandi opere che il Signore ha fatto nella storia della salvezza, nella storia dell'umanità, nella sua storia. Allora adesso la preghiera di Paolo VI. Rilegge un salmo 17, versetto 7. Nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, a suo orecchio pervenne il mio grido. Quindi lo intitolo così questa preghiera, un silenzio che affascina. E dice: Signore Gesù, c'è grande silenzio nel tuo tabernacolo. Dov'è la tua luce? Chi sente la tua voce? Chi ode i tuoi passi? Anche negli astri c'è silenzio, ma vi è luce che abbaglia. Anche negli astri sembra tutto immobile, ma c'è vertiginosa corsa. Così nel tuo tabernacolo, Signore, tutto è immobile, tutto è silenzio, tutto è mistero. Eppure ogni giorno la tua parola invita alla lode. Eppure ogni giorno tu imbandisci una mensa per coloro che ti amano. Eppure ogni giorno i tuoi fedeli possono raccogliersi nel tuo nome, davanti al tuo santo altare. Quanti hanno ritrovato la fede, quanti hanno riacquistato la grazia, quanti si sono votati alla tua causa. Nel tuo tabernacolo, Signore, c'è pienezza di vita, anche se tutto sembra freddo e muto. Tu parli, o Signore, tu ascolti, o Signore, tu ami, o Signore. Adesso do la benedizione che un po' completa questo momento che abbiamo trascorso insieme. Per intercessione di Maria Santissima, Madre di Dio, Madre nostra e Donna Eucaristica, vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.